www.redijo.it e la storia continua. Un pellegrino vale un tesoro. Fame in agguato. Benché la celebrazione non fosse stata prevista nel 1300, l'abbondanza di viveri fu costante per quasi tutto l'anno. Solo in primavera vi furono avvisaglie di penuria alimentare. Subito vennero adottati due provvedimenti. Innanzitutto si ordinò che i castelli vicini, tenuti a fornire abitualmente il grano alla città, recassero in anticipo le scorte dovute. Al tempo stesso si avvisarono i pellegrini di arrivare provvisti delle derrate per il loro sostentamento. Ben presto fu chiaro il risvolto economico della necessità di sfamare tanti pellegrini e già in occasione del giubileo del 1350 si diffuse la coscienza dell'opportunità di una pianificazione. Prima della scadenza della celebrazione, Cola di Rienzo arringò in proposito i suoi concittadini. Oltre ai vantaggi economici che sarebbero derivati dalla vendita degli alimenti, da fine politico egli sottolineava anche i rischi di una eventuale penuria. Voi non siete provveduti della nona e delle vettovaglie, e se la gente che verrà a Roma al giubileo vi troverà sforniti, le pietre porterà a Roma per rabbia di fame. Le pietre, per tanta moltitudine, non basteranno. 70 navi di grano. Sullo smercio degli alimenti si concentrarono gli interessi dei romani, non sempre tutti legittimi. Ancora in occasione del giubileo del 1350, le corporazioni dei commercianti cercarono di impedire l'introduzione in città di vino, grano e altri generi alimentari che venissero da fuori, adottando un atteggiamento protezionistico a oltranza, non raro nei comuni italiani medievali. Più difficili da accertare risultarono degli episodi di vera e propria adulterazione dei cibi, secondo quanto racconta un cronista. Infatti, i romani frodarono il macello mescolando e vendendo con sottili inganni mala carne con la buona. L'approvvigionamento alimentare della città, particolarmente per i giubilei, diventò sempre più un affare di Stato. L'ufficio della nona, cioè la magistratura preposta al rifornimento di grano, diventava in tali occasioni un incarico cruciale, ma non sempre ambito, tanto che nel 1450 Papa Niccolò V trovò con difficoltà un funzionario che ricoprisse la posizione. Alla fine si candidò un viterbese, Giovanni di Luzzo, il quale poi raccontò per iscritto la sua esperienza. Fu necessario armare una flotta di 70 navi per trasportare il grano e studiare percorsi alternativi, ad esempio sfruttando il Tevere, nel caso le condizioni del mare non avessero consentito la navigazione. Tuttavia, nonostante l'ingegno e l'impegno del funzionario, fu lui stesso a dover ammettere che il giubileo di Papa Nicola entrò dovizioso e uscì con carestia, confessando così un mezzo fallimento. E gli stranieri a Roma. Ben prima del tempo dei giubilei, le principali nazionalità europee avevano una loro rappresentanza a Roma. Si trattava di confraternite che si preoccupavano anche di aiutare i propri compatrioti di passaggio. Certo, l'incremento dei pellegrini in occasione dei giubilei rese sempre più indispensabili tali istituzioni. sorsero così da 3 a 400 Santa Maria dell'Anima per i tedeschi, San Giuliano per i fiamminghi, Santa Maria di Monserrato per gli spagnoli, San Luigi per i francesi e altri ospizi per gli inglesi, boemi, polacchi, scozzesi, armeni e svedesi, e nelle cucine del Papa. Abbiamo già visto come l'approvvigionamento di derrate alimentari per Roma fosse uno dei principali problemi pratici legati ai giubilei. Ma che cosa mangiavano i pellegrini e i romani in quel tempo? E soprattutto, com'era? Entrare nelle cucine delle osterie medievali non è compito facile per lo storico. La preparazione dei piatti, le ricette, si tramandavano principalmente per via orale. Subivano dei mutamenti continui, dovuti alla disponibilità e all'improvvisazione dei cuochi, così come accade spesso anche oggi. È possibile però entrare in un'altra cucina romana, molto più eccellente, quella del Papa. Di questo dobbiamo essere grati al cuoco di Papa Martino V, il tedesco Jean de Bockenheim, che si è preoccupato di scrivere un piccolo registro con le sue ricette favorite. Ma non solo, il nostro cuoco si è anche improvvisato un po' sociologo del gusto e ha associato ad ogni ricetta una categoria di persone per la quale era particolarmente indicata. Così sappiamo che per gli ospiti tedeschi, dunque, anche per quelli che si recavano a Roma in pellegrinaggio, erano consigliati piatti a base di carni, come la coratella di castrato, il pasticcio di vitello, ma anche il riso condito con latte di pecora e mandorle. Agli inglesi, invece, era meglio servire pasticci al tegame di manzo e piccione, o zuppa di formaggio e uova. Per gli slavi, i visitatori dell'est, piccoli uccelli come tordi, merli, storni e simili, torte di formaggio fresco alle spezie dolci, brodo di pollo e polpette di carne. Una ricetta, inoltre, è dedicata in modo particolare ai pellegrini. Si tratta di un piatto leggero, la minestra di fave. Prendile, consiglia il nostro cuoco. Lavale bene in acqua calda e lasciale così tutta la notte. Poi falle bollire in acqua fresca, tritale bene e aggiungi vino bianco. Condisci con cipolla, olio di oliva, burro e poco zafferano. E i romani che cosa amavano mangiare? Costolette di maiale, involtini di vitello farciti di uva passa, zafferano, chiodi di garofano e altre spezie, pasticcio di pollastri in crosta, pavone alla pepata e lardo, zuppa di pane, formaggio e spezie. E per chi avesse delle tentazioni, le ricette sono raccolte in un piccolo libretto di Giovanni Bockenheim, La cucina di Papa Martino V, edito nel 1995. www.redigio.it e la storia continua.